sono argomenti centrali per la vita di ogni essere umano, cioè riscoprire veramente questa connessione con l'universo e quindi connessione con il divino, ma a partire dalla connessione con se stessi, con la parte più vera. Ecco, spesso la società ci costringe a interpretare ruoli e non a vivere a partire dalla nostra vera identità, che va cercata, trovata a tutti i costi, anche quando questo crea attorno a noi resistenze, no? È qualcosa di molto importante. E nello stesso tempo mi facevi riflettere quando parlavi della nostra connessione con il tutto. Ecco, mi chiedevo come abbiamo vissuto questa esperienza del confinamento, come l'abbiamo vissuto? Siamo riusciti a viverlo come qualcosa che comunque ci metteva in collegamento con gli altri, cioè era un'azione non di privazione della mia libertà personale, ma di tutela forse anche del bene di tutti, no? Allora, abbiamo sentito la sofferenza di tutti e non solo la nostra. Ecco, tutte queste interrogativi, ognuno potrebbe, analizzandosi, scoprire quanto stiamo vivendo da individui o quanto stiamo vivendo da persone, anche tutte queste situazioni che ci obbligano a entrare in noi stessi, e allora possono essere sfruttate in senso positivo anziché cadere in un isolamento. Ecco, queste erano alcune considerazioni che mi hai suscitato, e ti ringrazio comunque veramente perché sei stata molto molto chiara, esaustiva e anche stimolante, veramente, veramente. Bene, allora a questo punto vorrei presentare Grazia Pezzi, che è la nostra invitata particolare per questo incontro. È una psicologa psicoterapista che insegna anche teologia spirituale alla Facoltà Teologica Teresiana, cioè ha studiato teologia spirituale e insegna a questa facoltà Teresiana formazione psicologica e spirituale, perché il suo campo di interesse è proprio questa connessione tra l'antropologia clinica e la spiritualità psicologica. Quindi cerca di dare delle linee per una formazione spirituale e psicologica integrale, e il suo interesse primario è proprio quello della mistica, che adesso magari avrà l'opportunità di spiegarci come la mistica diventa uno strumento per questa pienezza, unificazione della persona a livello spirituale e a livello antropologico. Bene, Grazia, ti passo la parola, così ci puoi dire direttamente, ecco, con la tua esperienza e con le tue parole, quello che sei venuta oggi a condividere con noi.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti, ringrazio per questa occasione. Non ci siamo messe d'accordo con Antonia, assolutamente, però ci saranno dei punti in comune, visti da prospettive diverse, ma integrabili. Quando mi è stato proposto di trattare la pienezza, ho subito pensato: molto bene, posso parlare del vuoto, un tema preferito, una fissazione proprio privilegiata. Evocare il vuoto genera ritrosia, esitazione, avversione. Proporre attraversamenti del vuoto porta a ribellioni anche clamorose a volte. Ricordo una paziente che un giorno, prima di sedersi sulla poltroncina terapeutica, esordì con: oggi si può fare in anestesia? Come dire, mi posso riempire di sopore, di oblio? Vuoto è, come già stato detto, il deserto con diverse attribuzioni: luogo di morte, assenza di relazioni, dunque assenza d'amore in sintesi, spazio indeterminato, cioè privo di confini e anche di direzioni, assenza di parole, silenzio. Tutto questo è vuoto e molto altro. La duplice domanda successiva che potremmo porci è: vuoto di cosa? Pieno di cosa? Il vuoto è riempibile? Forse trasformabile? Per poter rispondere, propongo di ricorrere al tema e al vissuto del desiderio, che avete già trattato in modo approfondito, penso, in questo percorso. Offro qui, provo ad offrire un punto di vista aggiuntivo che parte da una rivisitazione della definizione, e che può venire a coincidere con una vicenda identitaria rilevabile sia a livello antropologico sia a livello psicologico. In altri termini, il desiderio può essere inteso come sé desiderante. Il sé si riferisce in psicologia a una serie larghissima di definizioni: centro psichico, aggregante che unifica i vari aspetti della persona, della personalità, oppure il self di Jung, ovvero la psiche totale, il tutto psichico, di cui l'io è piccola parte cosciente, o ancora il sé come autoapparizione e autocoscienza a partire da riverberi relazionali, da rispecchiamenti. Winnicott, Donald Winnicott, distingue il vero sé, per l'appunto, dal falso sé, cioè il vero sé come capace di espressione spontanea, autonoma, creativa, il falso sé è condiscendente invece, è sempre alla conquista di uno sguardo mai ricevuto, di un amore mai avuto. Proporrei di definire sé desiderante il vero sé. Se ampliamo l'analisi, possiamo scoprire che questo è vuoto di appagamenti esterni. Il desiderio si genera nel vuoto e dal vuoto. Detta ancora diversamente, ma il significato rimane, il vuoto percepito, il sé vacuo, si trasforma in sé desiderante. Il vuoto accolto, la sospensione accettata, il silenzio benedetto, si fanno desiderio. Avviene una trasformazione energetica nella fiamma viva d'amore di Juan de la Cruz. Per rimanere all'immagine, la fiamma è vuota. Si accoglie degli oggetti e per consumarli ed esserne alimentata. Quindi gli oggetti accrescono il vuoto, fanno vuoto, percezione del vuoto, consumazione, lenta o veloce che sia. Noi siamo desiderio e in questo senso ci accordiamo anche con le filosofie, le spiritualità, dell'annullamento della molteplicità dei desideri singolari. Questi risultano infatti proibitivi, limitanti rispetto ai percorsi verso la pienezza che voglio intravedere come integrità personale e relazionale, tornando anche al tema toccato da Antonio. Conviene quindi in questa prospettiva distinguere il desiderio inteso come sé, come vicenda identitaria irrinunciabile e profonda, tensione animata dallo Spirito di Dio verso l'infinito bene e l'infinita bellezza, dai desideri plurali, buoni in sé, ma che possono risultare ostruttivi, appunto, complicanti. Per i piccoli e parziali desideri proporrei dei termini alternativi. Obiettivo, interesse, pulsione, attrazione, ambizione, obbligo, curiosità e quant'altro. Se desiderante, quindi, come vuoto di cose, di oggetti, di eventi prefigurabili e circoscritti, e come invece pienezza energetica, quindi spirituale. Il movimento, questo movimento desiderante, inizia sempre ora, qui, non si esaurisce e non ha ostacoli. Gli impedimenti non sono una barriera per il desiderio così inteso, né sono la misura esatta. Mi piace sempre usare l'immagine dell'asticella. Se la barriera, se l'asticella è qui, il desiderio è questo, se l'asticella è qui, il desiderio è questo. Non ci sono oggetti raggiungibili del desiderio, direbbe Lacan. L'oggetto del desiderio non è il fine del medesimo, ma ne è casomai un'origine vaga, la causa. Siamo misteriosamente sollecitati, mosse da un presagio del bello e del bene, avvolgente, totale, dalla percezione vaga e misteriosa di un'antica promessa, di un antico appagamento appartenente alle primissime fasi della nostra vita, se ci è andata bene, appartenente ad eventi appaganti nella simbiosi fisiologica con la madre nei primi mesi di vita. Quella saturazione naturale, indispensabile, non ha seguito naturalmente. Apre più o meno felicemente alla solitudine, al vuoto, come direbbe ancora Winnicott, se la madre è stata buona quanto basta, buona non in riferimento alla morale ovviamente, ma a un'efficacia nella relazione primaria, se è stata sufficientemente buona, se non è stata né deprivante né invadente e sostitutiva, allora avremo attraversato quello spazio vuoto transizionale in cui accadiamo come creature inventive, creative, giocose, sognanti, desideranti per l'appunto. Quindi la bambina, il bambino, vuota di latte, vuoto del seno della madre e del calore avvolgente, immediato, all'inizio indispensabile, gli infanti, le infanti che mancano di presenza materna, possono mettere in atto le prove generali di realtà, puntare, anche senza saperlo per l'appunto, all'infinito bene e all'infinita bellezza, gradualmente divenire creature desideranti, che sanno che la madre in qualche luogo c'è ed è vigile, ma sa lasciarli soli, lasciarle sole. In questo modo l'infante non va a nutrire un sé condiscendente, ingabbiato nelle fantasie o nella retorica della complementarietà, in seguito della reciprocità riempitiva, della dipendenza affettiva, in ultima analisi. Quindi si impara la libertà. Il desiderio così inteso, cioè noi desideranti, siamo dunque già realizzati. Il desiderio è in sé una realizzazione. Non ha compimenti in un altrove di garanzia o rispetto a qualche oggetto preferenziale. Il sé desiderante crea sguardi nuovi, relazioni nuove, a cerchi concentrici, come diceva Antonia, sempre più larghe. La pienezza del desiderio, quindi vuoto di oggetti, di eventi, di pensieri anche, che si consumano nell'alimentare la fiamma. La pienezza è energia e sinergia. Quest'ultima risulta, per l'appunto, dalla comunione profonda con lo Spirito di Dio di cui siamo tempio, come ci ricorda Paolo nella prima lettera ai Corinzi, e risulta dalla condivisione della nostra solitudine essenziale e creativa con le compagne e i compagni solitari di viaggio verso il bene infinito, la bellezza infinita, i quali sono già qui, il bene e la bellezza, e sono sempre oltre. Osserviamo ora le diverse declinazioni di vuoto, di deserto. La prima, luogo di morte. Il vuoto è niente, estreme conseguenze comprese. L'estremo è fronteggiare la possibilità di non esistere. Scrive Zoya nella prefazione a La pazienza del niente di Arturo Paoli. In Ezechiele 37 ci affacciamo su un paesaggio desolato, una necropoli terrifica, uno spazio oscuro e muto, un luogo di niente in cui nulla e nessuno cresce. Ne leggo qualche parte. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi dipose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. E cos'è pieno qui e di che cosa si avverte il vuoto? C'è un pieno di ossa, un pieno di aridità, un vuoto di vita. Dentro la valle, nella cavità vuota, una nuova pienezza non giungerà dall'esterno a saturare, ma partirà dal desiderio, qui inteso nell'accezione di profezia. Continuando, mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. La profezia desiderante annuncia la vita. Così, continuando ancora, dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi, farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi apparire sopra di esse, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di essi i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Era un esercito grande, sterminato. Ho voluto leggere un brano abbastanza lungo, ma c'è un motivo, ci serve. Dice quindi l'autore: io profetizzai come mi era stato ordinato. Lo leggiamo qui: come io desiderai, come mi era stato ordinato, ovvero secondo l'ordine delle cose, secondo l'armonia perfetta delle cose del Dio della vita. La pienezza non arriverà da un'attività esterna, coinciderà con l'unificazione, la reintegrazione all'interno della cavità della valle di morte. In questo deserto, in questo vuoto, la pienezza è integrazione, unità di sé in sé e poi, come vedremo, di un esercito grande sterminato, dice l'autore. Sterminato, senza fine, la comunione. Dunque, la pienezza è integrità nel deserto, nella totale assenza di vita, nella solitudine di un profeta che preannuncia la vita attraverso l'integrazione di parti, di fronte al Dio che poi invia il respiro. Lì accade l'impensabile. Noi siamo tenuti insieme dall'impossibile, ci ricorda Edmond Jabé. Siamo tenuti insieme dall'impensabile, dall'impossibile. Passando al vuoto come assenza, assenza anche relazionale, appunto, pensiamo alla solitudine. Mi viene in mente una bella definizione di Madeleine del Brel, monaca della città e monaca di ovunque. La citazione è da Noi delle strade. E perché il nostro cuore è sprovvisto di attenzione, che i pozzi di solitudine di cui sono cosparse le nostre giornate ci rifiutano l'acqua viva di cui traboccano. Noi abbiamo la superstizione del tempo. Se il nostro amore domanda tempo, l'amore di Dio si ride delle ore, è un'anima disponibile, può essere sconvolta da Lui in un istante. E lei lì cita Osea 2:16, famosissimo, ti condurrò nella solitudine e parlerò al tuo cuore. Nel versetto successivo c'è ancora una valle, di nuovo una cavità, un vuoto. Trasformerò la valle di Acor, che era un luogo di disobbedienza e di afflizione, in porta di speranza, cioè possiamo dire trasformerò il vuoto in desiderio, e il desiderio sarà una nuova giovinezza. Lì mi risponderà, continua Osea, cioè entrerà in relazione, come al tempo della sua giovinezza. Si tratta di una sinergia sorgiva, che di nuovo nasce esattamente lì, nel luogo dell'ostracismo isolante in cui i disobbedienti, Achan e i suoi, erano stati lapidati. L'acqua della vita, la relazione che ristora e ringiovanisce, giunge qui con il desiderio indicato come speranza. Altrove appunto era indicato come profezia, qui come speranza. E questo ci ricorda molto di nuovo Giovanni della Croce. Nessuno farà piovere, nessuno porterà acqua da fuori. Questa sgorgerà nel vuoto, perché la valle dell'afflizione è diventata valle del desiderio. Del Brel continua. Se le nostre solitudini sono cattive adduttrici della parola, cioè della relazione, delle sinergie di due o più solitudini desideranti, lei dice, se le nostre solitudini sono cattive adduttrici della parola, è il nostro cuore che è assente. Desiderio e attenzione, termine che peraltro ha la stessa etimologia di attendere, volgersi verso, fanno sì che possiamo scorgere l'acqua che zampilla o un germoglio di vita nel vuoto. Leggiamo in Isaia 43, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Cioè, non siete in attesa, desideranti, rivolti a questo? E poi ancora, immetterò fiumi nella steppa. E poi, avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo. Il mio popolo, aggiungiamo, vuoto, senza amore. Dio compie tutto questo entrando in relazione proprio nella steppa, non in un luogo rigoglioso e già colmo di gratificazioni affettive. Tornando alla presenza del cuore, cioè all'attenzione, Simone Weil ci vuole, ci ricorda, è noto, che questa, l'attenzione, è la forma più pura e più rara della generosità. Una generosità paziente che possiamo rivolgere in primo luogo a noi stesse, a noi stessi, per predisporci poi al dono espressivo. Che cos'è vuoto e che cos'è pieno dunque nell'assenza di relazioni? Ci può essere la mancanza, la nostalgia di persone intime che compaiono al servizio delle nostre fantasie o proiezioni. E c'è, ci può essere, una bella e piena sinergia creativa. In un altro passaggio del testo di Del Brel ci viene ricordato che la solitudine non è l'assenza del mondo, ma la presenza di Dio. E l'incontrarlo ovunque che fa la nostra solitudine. Aggiunge Del Brel, egli è così grande che non lascia posto a nessun altro se non in lui. Il mondo intero è come un faccia a faccia con lui. E qui torniamo al tema trattato da Antonio. È impossibile quindi cercare riempimenti delle nostre lacune relazionali. In questo senso rimaniamo sempre in solitudine. Ma il ritrovamento dell'altro che è solo, come noi, avviene nella sinergia menzionata. Le due fiamme che si incontrano fanno una grande fiamma. Vuote, infiammate, incandescenti. C'è poi il vuoto percepito come spazio indeterminato, senza confini e senza direzioni. Chi non ha conosciuto il vuoto è un drogato di materia, continua Zoya nel libro citato di Arturo Paoli. E prosegue, il deserto è l'altra innegabile ma negata faccia della realtà umana. Una controfaccia, un complemento del ventre materno assolutamente aperto e vuoto. E la tabula rasa delle presenze e delle conoscenze. Aggiunge, hanno incontrato il deserto e sono sopravvissuti alla desertificazione. Sono sopravvissuti e molto più che sopravvissuti. Il ventre non ha più confini, è assolutamente dilatato. Non c'è direzione prescritta, una direzione che risulterebbe, sempre tornando a Winnicott già citato, risulterebbe protettiva e contenitiva oltremodo. C'è però chi cerca per tutta la vita di nuovo questo grembo, ma qui dovremmo aprire un altro percorso di pensiero. Qui il desiderio è lo slancio di un volo cieco, ma nel soffio dello spirito di cui assecondiamo il movimento, ci muoviamo nel flusso dello spirito. Il vuoto è, infine, silenzio. Dal silenzio, dal vuoto di dicibilità del reale, il desiderio di una parola di rivelazione. Ritorno a Jabet, Edmond Jabet. Se mi domandassero qual è di tutti i misteri quello che resta per sempre impenetrabile e quindi impronunciabile, alla fine indicibile, generante silenzio, se mi chiedessero qual è di tutti i misteri quello impenetrabile, risponderei, senza esitare, l'evidenza. Ciò che vediamo in questo percorso desiderante tendente all'infinito è alla fine impronunciabile, ma sempre proviamo a ridirlo. Questo più o meno quello che vi posso proporre, poi se ci saranno delle domande, volentieri risponderò, o delle considerazioni.
Bene, grazie, grazie. Veramente anche tu ci hai arricchito molto di nuove parole, di nuovi occhi per vedere e toccare il centro del nostro essere, cioè il nostro desiderio. Cioè, tu ci hai fatto comprendere come veramente la persona è animata dal suo desiderio, e il suo desiderio non può essere in qualche modo sfamato con oggetti, con cose, con persone, ma anzi è proprio la mancanza che genera il desiderio. Il desiderio diventa addirittura, come tu hai citato, profezia, quindi diventa parola e poi diventa relazione attraverso l'attenzione, che è la forma più alta della generosità. Ecco, credo che queste indicazioni che tu ci hai dato abbiano arricchito ancora di più il percorso che già Antonia aveva iniziato molto bene a delineare, e oggi direi che è una, veramente un incontro molto ricco che ci può, sul quale credo che dovremmo tornare, dovremmo meditarci, soprattutto a partire da queste evidenze che ci avete mostrato, possiamo finalmente decodificare che cosa viviamo ogni giorno e situarci meglio in questa ricerca del nostro sé, del nostro vero sé. Ecco, mi sembra di poterlo dire con queste parole semplici. E grazie veramente a te, Grazia, e ad Antonio. Siamo arrivati al momento delle vostre domande.